Dal Salmo 132. Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. Dove la carità è vera, abita il Signore. E come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Dove la carità è vera, abita il Signore. E come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Dove la carità è vera, abita il Signore.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Il Vangelo di questa domenica, quinta domenica dopo Pasqua, secondo il rito ambrosiano, continua il tema dell'amore, l'amore come Gesù ce lo comanda, così come ce lo ha dimostrato. Colpisce questa insistenza sull'amore, se ne parlava anche domenica scorsa in un contesto pasquale, ma anche questo contesto entro il quale ritroviamo questo brano del Vangelo è un contesto che parla, indica la passione, perché nella prima parte del versetto 1 si menziona la figura di Giuda e poi subito dopo quella di Pietro, il quale mostra le sue rimostranze di fronte a Gesù, perché dice: dove io vado, voi non potete venire. E Pietro dice: no, io sono capace di venire dietro a te. E poi Pietro viene diffidato da questa superbia, questo spirito di orgoglio che si basava unicamente sulle proprie forze. Gli dice: prima che il gallo canti una volta, tu mi avrai rinnegato tre volte. Ecco, in questo contesto noi troviamo questi versetti di Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, che abbiamo appena ascoltato. Stupisce, riascoltando le parole di Gesù, quel come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questo come, dice, propone, indica una meta, che non è solo una cosa da fare. È frutto dell'amore e del cuore dell'uomo che porta dentro, dovrebbe portare dentro in sé questo amore, cioè ci porta diritti al centro del cuore di Dio, dell'amore di Dio. Come? Questo come ci mette con le spalle al muro, ci inchioda, cioè mi proibisce e proibisce ad ogni cristiano di porre un limite a questo amore, di porre una specie di arrangiamento, accomodamento, di dare una misura. Invece l'amore di Dio, che si è rivelato in Gesù Cristo, è un amore senza misura, perché Gesù cosa ha fatto? Ha dato tutto se stesso. Quindi questo tipo di amore, questo come, mi indica una logica che non è una logica umana, di un amore umano che arriva fino a un certo punto, ma è la logica dell'amore di Dio che tende continuamente a sconfinare, lo sconfinamento. È l'amore di Dio che è grande come un padre, che ti avvolge e poi ti chiede di fatto di amare come lui. E allora, a partire da questo presupposto dell'amore di Dio che ti vuole bene, per cui come io ti ho amato, tu c'hai già, possiedi già nel tuo cuore questo amore che diventa per te, deve diventare per te un comandamento. Ecco, questo amore che hai dentro di sé devi rivelarlo, comunicarlo, testimoniarlo agli altri quando io non ci sarò più. Dove vado, non voi non potete venire. È un comandamento nuovo. Vi do un comandamento nuovo. Non dice vi do un nuovo comandamento che si aggiunge a quelli precedenti che troviamo iscritti nella legge di Mosè, nei primi 5 libri della Bibbia, dove si parla di questo condottiero, di questo profeta che è stato chiamato dal popolo, dal suo popolo, per liberare il popolo stesso e condurlo dentro una terra promessa dove ci sarà veramente la libertà. No, non è un comandamento aggiunto, cioè sono 10 comandamenti, adesso ce n'è 11. Non è un nuovo comandamento, ma un comandamento che è nuovo, perché ha una qualità, ha una rilevanza superiore. La legge fu data per mezzo di Mosè, dice e scrive Giovanni nel capitolo primo del suo Vangelo, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. E qui siamo lanciati nell'orizzonte della grazia. Come se ci venisse dato tutto, la possibilità di entrare direttamente in relazione con Lui, con Dio, con Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo, ma proprio perché siamo dentro questa vita, vitalità, potenza, onnipotenza dell'amore di Dio, perché è stato riversato nei nostri cuori, proprio per questo noi diventiamo capaci di amare, dobbiamo effondere questo amore che abbiamo ricevuto dentro e questo amore si deve comunicare. Questo è il comandamento nuovo di Gesù.
Tutte le letture di questa settimana, di questa quinta domenica di Pasqua, come già ricordato Padre Gianni, convergono attorno a questo tema, il tema della carità, dell'amore come la regola somma che deve essere il fulcro delle relazioni tra i discepoli di Gesù. E infatti il Vangelo appunto racconta del comandamento nuovo che Gesù dà ai suoi discepoli. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli e racconta come appunto la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo, un'anima sola, e addirittura entra nel concreto, perché questo avere un cuore solo e un'anima sola diventava eguaglianza, diventava solidarietà, diventava reciproco aiuto. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto fra loro era comune e nessuno tra loro era bisognoso. Quindi non una carità che rimane solo a livello mistico, spirituale, ma una carità che diventa proprio tessuto del modo di vita delle persone. E poi la seconda lettura, che è di San Paolo ai Corinzi, è il famoso brano appunto di prima dei Corinzi 13, che fa l'elogio, l'inno alla carità, no? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, non sarei nulla, perché tutto passerà, ma la carità è ciò che rimane. Ecco, venendo poi in particolare al Vangelo, è interessante notare che Gesù dà un comandamento nuovo nel senso che lo dona, e questo è il senso più corretto da dare a questo verbo. Vi dono un comandamento nuovo, perché è un dono, perché non è un ordine, una legge come potevano essere i 10 comandamenti dell'Antico Testamento, ma è un incarico, un mandato che dà ai discepoli e che dà a loro la possibilità di entrare nella volontà del Padre, dà loro la possibilità di entrare in quella natura intima di Dio che è proprio l'essere amore. Perché sappiamo che Giovanni, quando cercò di dare una definizione di Dio, dire che cos'è Dio, chi è Dio, non trovò espressione migliore che dire Dio è amore, Dio è carità. Ecco, quindi un comandamento nuovo che, come ha ricordato Padre Gianni, non è nuovo in senso cronologico perché viene dopo tutti gli altri, ma nuovo in senso qualitativo. È qualcosa di assolutamente originale perché Gesù lo identifica, lo precisa con quell'espressione: amatevi come io vi ho amati. Ecco, questo come io vi ho amati possiamo intenderlo in due modi. Un primo modo è proprio quello immediato, comparativo, cioè richiama l'esempio di se stesso, l'esempio di lui che poco prima aveva lavato i piedi ai suoi discepoli, quindi aveva assunto la natura di servo, no? I servi lavavano i piedi. Ma, dicono gli studiosi, questo come io vi ho amato si può tradurre anche in senso di causa, causale. Amatevi perché io vi ho amato, cioè è solo in forza, solo in virtù dell'amore che Gesù ha avuto per noi, dell'amore che Gesù ha per i discepoli, che noi possiamo a nostra volta essere nell'amore con i nostri fratelli, perché non si può dare un amore se non si vive all'interno di un amore. E poi, ecco, interessante e molto bello, è solo dall'amore che i discepoli avranno gli uni per gli altri che il mondo potrà riconoscerli come discepoli di Gesù. Dice il Vangelo: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Perché come Gesù veniva riconosciuto figlio, il figlio di Dio, perché era unito al Padre nell'amore e dava la vita, no? In obbedienza al Padre, così i discepoli potranno essere riconosciuti come suoi perché saranno uniti tra di loro, ecco, da questo amore. Ecco allora il comandamento nuovo di Gesù che deve diventare il principio informatore di tutta la dimensione del cristiano, anche nella sua vita concreta, anche nella sua vita quotidiana, come ricordano poi le altre letture.
Marco diceva che poco prima di questo brano di Vangelo si ricorda, si legge appunto nella parola di Dio la lavanda dei piedi, cioè Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Però subito dopo c'è anche la cena dove tutti i discepoli sono a tavola con Gesù e Gesù annuncia che qualcuno lo tradirà. E quando i discepoli chiedono: ma chi ti tradirà, chi sarà di noi? Lui risponde: colui che intingerà con me nel calice, questi sarà colui che mi tradirà. Detto questo, Giuda si alza ed esce nella notte per andare a denunciare Gesù ai farisei e ai sommi sacerdoti. Dopo questo fatto Gesù dice: ecco, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Quindi è l'inizio della passione. La glorificazione in questo caso la intende il Signore Gesù come inizio della passione. Inizia il cammino della passione per lui, che appunto ha la sua origine in questo tradimento di Giuda, in questo consegnare Gesù ai sommi sacerdoti e ai farisei, e continuerà poi con la passione, con la morte, ma non finirà lì, perché la glorificazione finale sarà la resurrezione, quella che poi il passaggio che poi toccherà anche a noi. Quindi anche noi poi saremo con lui nella gloria, però probabilmente anche per noi vale questo stesso passaggio di Gesù. Dobbiamo imparare a saperci glorificare anche attraverso la croce, attraverso i tradimenti, le difficoltà, a sapere che tutto è un cammino per la gloria, che tutto è un cammino, non ci si glorifica da soli. È Gesù che glorifica, è Dio che glorifica, come Gesù non si è glorificato da solo, ma il Padre l'ha glorificato. Ma è un cammino che dobbiamo fare, un cammino nell'amore. Quando diciamo la parola amore pensiamo sempre in genere all'amore come qualcosa di bello, sicuramente è qualcosa di bello, però di così, di semplice, di sentimentale, eccetera. L'amore che ha avuto Gesù Cristo per noi non è stato così, è stato un amore concreto, un amore capace, come hanno detto anche Padre Gianni e Marco, di dare la vita. E questo tipo di amore Gesù dice che dobbiamo averlo anche noi. Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. C'è la differenza rispetto al primo comandamento, che è quello dell'amore reciproco, ma che non arriva a dire come io vi ho amato. Adesso c'è questa parola, questa frase in più. L'amore che dobbiamo avere noi cristiani è un amore simile a quello di Gesù, amare come lui ha amato. E in questo suo amore c'è dentro tutto, c'è dentro appunto la croce, c'è dentro la passione, c'è dentro il dolore, c'è dentro l'amore, c'è dentro la resurrezione. È un amore concreto, molto concreto, è un amore vero, un amore che si dà fino alla fine. E come facciamo noi a imparare ad amare così? Da soli non ce la faremmo mai, non siamo così bravi, così liberi, così grandi da riuscire ad amare come ha amato Gesù. Noi possiamo amare come Lui proprio perché Lui ci ha amati così, quello che diceva prima Marco. È dal suo amore immenso che noi possiamo prendere l'amore per amare gli altri. È dalla consapevolezza che Lui ci ama così tanto che noi possiamo imbarcarci in questa avventura di amare i nostri fratelli come Lui ci ha amati. E non solo questo, noi possiamo amare in questo modo grazie allo Spirito Santo che ci dà la forza, la capacità di amare come ha amato Dio. Noi possiamo davvero, possiamo, perché Gesù ce l'ha detto, diventare capaci di amare come Lui, diventare dei nell'amore, ma bisogna che ci affidiamo a Lui, bisogna che Lui riempia tutta la nostra vita e tutto il nostro cuore. Allora è possibile che noi riusciamo ad amare di un amore così grande, ma è il suo amore che ci dà la capacità, che ci dona l'amore necessario per vivere in un modo così, così grande, l'amore per gli altri. Però quello che è bello in tutto questo Vangelo è che Gesù ci garantisce che questo è possibile. Vi do un comandamento nuovo, vuol dire che lo crede possibile per noi uomini, anche se siamo così limitati, se siamo così. Ed è questa avventura di un amore così grande che ci deve prendere nella vita. È un amore che ci deve prendere quotidianamente, perché quotidianamente il nostro io fa capolino e vorrebbe imporsi rispetto agli altri. Invece Gesù non ha fatto così. Gesù ha amato. Amato annientandosi, amato annullandosi, amato sacrificando tutto se stesso. Questo è l'amore con la A maiuscola. E in questo amore, in questa avventura di amore, noi siamo chiamati come cristiani. E quindi dobbiamo chiedere davvero al Padre e allo Spirito Santo che ci diano la forza per mettere in atto questo amore, per amare fino alla fine, per sperimentare la bellezza della resurrezione, perché la risorgeremo solamente se avremo dentro questo grande amore.
Trovato
come ha ricordato prima Irene, ha appunto menzionato il contesto di questo Vangelo, no? L'ultima cena, e qualche versetto prima appunto Gesù ha dichiarato che uno di loro, uno dei discepoli, l'avrebbe tradito. E a un certo punto Gesù risponde al versetto 25: è colui per il quale inzupperò il boccone e glielo darò. Ecco, volevo soffermarmi su questo versetto perché per poi capire meglio, no, il Vangelo di oggi. Perché io personalmente ho sempre interpretato queste parole come un gesto di accusa. Ma in realtà, preparando proprio il Vangelo che commentiamo per questa domenica, ho trovato invece altri spunti interessanti, e che proprio questo, che richiamano invece un tentativo di Gesù, un tentativo, l'ultimo tentativo, possiamo dire l'estremo tentativo d'amore, che le prova tutte verso Giuda. E per capire bene questo dobbiamo collocare il gesto nel tempo, e cioè nei pranzi importanti il padrone di casa iniziava intingendo un pezzo di pane che serviva, come sappiamo, da posata, no? E a chi lo offriva? All'ospite più importante. Quindi questo vuol dire che per Gesù Giuda è l'ospite più importante. Perché? Perché tra i suoi discepoli è colui che è più in pericolo, di perdersi e perdersi definitivamente. Quindi il porgere il boccone da parte di Gesù è un gesto d'amore, un gesto estremo da parte di Gesù, per dire che lo ama al di là di quello che sta facendo, di quello che pensa di lui, di quello che farà, lo ama a prescindere. E come sappiamo, purtroppo Giuda rifiuterà. Ecco, questo Vangelo ci dice una cosa importante, che innanzitutto, se ti chiudi nei tuoi errori, nei tuoi limiti, muori, come è successo a Giuda. E la seconda cosa, che l'amore può fare tanto, l'amore può cambiare la nostra vita, ma non accade senza la nostra partecipazione, tanto è vero che Giuda rifiuta. Ecco, e poi il Vangelo dice che era notte, no? Proprio per indicare la notte dell'animo di Giuda e anche di Gesù, che in un certo qual modo ha fallito. Uso questo termine, ha fallito, perché nel versetto in cui si dice: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui, ci chiediamo: ma se è appena fallito, no? Gesù con Giuda, perché parliamo di gloria? Che cosa significa questa gloria? Visto che ha fallito con uno dei suoi discepoli, ne aveva 12, quindi li ha curati, gli è stato accanto 3 anni, perché, ecco, si parla di gloria? E Gesù realmente ha fallito, ma in questo fallimento, come lo è per la croce peraltro, lui manifesta chi è Gesù, chi è Dio, quindi, e questa, diciamo, la gloria di Dio. È questo amore incondizionato. Proprio in questo fallimento emerge ancora di più questo amore sconfinato di Dio. Ecco la gloria. Molto spesso questo versetto, quando lo leggiamo, facciamo fatica a capirlo, no? Giovanni è già difficile, questo versetto è sempre poco chiaro. Ecco, ma è forse più semplice di quanto non crediamo. Gesù ha appena fallito, ma è così che si manifesta il fallimento, e spesso l'amore fallisce, no? Sembra fallire, ecco. In realtà è proprio nel fallimento spesso che si manifesta l'amore più vero. Ecco, ed è qui che si manifesta questo amore disinteressato di Dio, questo amore gratuito. Questa è la gloria, un amore senza pretese, senza chiedere nulla in cambio, che sovrabbonda. Ecco, Dio non si vede, ma se ami gli uomini che si vedono, allora puoi vedere Dio in questo amore disinteressato. È per questo che Gesù ci chiede di amare come lui è amato. Ecco, e poi dice Giovanni: Dio lo glorificherà, e lo glorificherà subito. E ovviamente, come ha richiamato prima Irene, qui si sta parlando chiaramente della croce. Anche la croce è un fallimento, no? Perché Gesù finisce sul legno della croce, che era considerata la morte più, non solo più terribile, ma anche la più infame. Venivano considerati corpi addirittura intoccabili, quindi una morte mai che nessuno auspicava e che gli stessi romani infliggevano soltanto ai popoli conquistati. Ma in questo fallimento, che è terribile, si manifesta l'amore più grande, lo sappiamo. E così è anche per noi. La strada è la stessa per ciascuno di noi. Dio ci chiede, Gesù ci chiede di amare allo stesso modo, e come ha ricordato prima Irene, questo è possibile perché Lui ce l'ha detto. Ci ha detto che è possibile perché Lui ci ha tracciato la strada dell'amore, e la strada anche, come è stato ricordato prima, anche della croce, perché l'amore non è un sentimento superficiale né qualcosa che passa, ma è un gesto, sono gesti concreti, gesti che vanno verso l'altro, anche un semplice sorriso quando non ne hai voglia. L'amore è qualcosa di quotidiano, di piccolo, ma che si vede che può cambiare la vita mia e quella degli altri.
Abbiamo detto, e lo ribadiamo, che questo Vangelo è posto dentro un contesto pasquale, infatti siamo nel tempo di Pasqua, e Gesù è risorto. Dobbiamo continuamente celebrare, fare memoria, ribadire, acclamare che Gesù è morto ma è risorto. E ci sono dei segni, ci sono stati dei segni 2000 anni fa che hanno convinto di questo evento che ha segnato la storia: Pietro, Giacomo, gli apostoli, Maria di Magdala. Ciascuno ha ricevuto un suo segno, una specie di input. Per Maria di Magdala il segno è il tono di voce di Gesù e l'averla chiamato per nome. Per Tommaso le ferite, lui ha messo il dito nelle piaghe di Gesù. Per i discepoli di Emmaus il segno è stato il gesto dello spezzare il pane. Per Pietro e gli altri la rete piena di pesci. Cioè, questi segni che noi possiamo leggere e rileggere, troviamo nei Vangeli, sono diventati tali per il primo gruppo di apostoli, di discepoli meglio, di coloro che avevano abbandonato tutto per seguire il Maestro. E allora ci poniamo la domanda: per noi oggi qual è il segno che dà testimonianza, che ci garantisce, che diventa una prova che il Signore è veramente risorto? Quello dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, ma altrove si dice: da questo vi riconosceranno come miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. È come se questo amore di Dio, che è stato effuso dentro tramite lo Spirito Santo nei nostri cuori, debba poi ridondare, ricadere, fuoriuscire per rendere testimonianza del Cristo risorto. Cioè gli altri, la gente, ci riconosceranno come seguaci di Gesù Cristo, riconosceranno che Gesù non è morto 2000 anni fa, ma è ancora presente, il vivente, nella misura in cui noi ci vogliamo bene. Allora possiamo porci una domanda, un po' anche, se volete, provocatoria. Che cosa contraddistingue un cristiano nell'oggi? Cosa lo identifica come tale? Potremmo tentare delle risposte: il fatto di andare a messa, il fatto di non commettere peccati, il fatto di pregare, il donare offerte, l'otto per mille alla Chiesa. Che cosa, dice Gesù, contraddistingue il cristiano? L'amore. Cioè un cristiano si riconosce dal modo che ha di amare. Noi dai vestiti o dalle croci appese al collo non possiamo pretendere di farli diventare strumento o segno della risurrezione di Cristo, che ci vogliono. I segni sono importanti, anche il segno della croce, che ormai la croce viene tolta da quelli che sono gli ambienti pubblici perché dà fastidio, richiama ad un evento ben preciso che si vuole cancellare dalla storia, perché sembra che l'Europa non abbia le sue radici storiche nella fede in Gesù Cristo, sembra, ma di fatto la storia invece ci testimonia esattamente il contrario. Basta vedere le chiese, i monumenti, i segni che sono dentro la società, la struttura anche muraria della nostra società, delle nostre nazioni, per farci capire che di fatto noi abbiamo costruito una storia per secoli che si radica nella fede in Gesù Cristo. Ma tutti questi segni diventano fasulli, insignificanti, se non troviamo il segno per eccellenza, che è quello dell'amore. Un amore che imita Gesù Cristo. Questo è importante evidenziarlo. Sarete miei discepoli, vi riconosceranno come tali, sarete testimoni della risurrezione, della mia risurrezione, nella misura in cui vi amerete gli uni gli altri.
Credo che questo discorso che ha fatto appena ora Padre Gianni sia precisato bene nella seconda lettura, nel famoso inno alla carità di San Paolo. La lingua greca aveva tre modi per dire amore. Una parola era eros, che indicava l'amore più fisico e sensuale. Un'altra parola era filia, che indicava l'amicizia, l'affinità elettiva. E poi c'era la parola agape, ed è questa che usa San Paolo nel suo brano, agape, che indica invece l'amore gratuito, l'amore che si dona incondizionatamente. Nel tradurre in italiano sappiamo che sia questa versione che al CEI 2008, ma anche quella precedente, usano la parola carità. No, vi mostrerò, se non avessi la carità sarei come. Ecco, la scelta, da un lato, devo mettere al riparo l'interpretazione dalle forme un po' abusate della parola amore che ci sono nelle lingue contemporanee, però rischia un pochino anche di far pensare ad un amore troppo spirituale, un amore soltanto religioso, un po' scarnificato, cioè fuori della carne, un amore un po' troppo isolato da tutto quanto è propriamente umano, dalla carne dell'uomo, dalla vita dell'uomo. Invece non è così, perché è proprio questo che ha in mente San Paolo quando parla di agape, della carità, perché è quel modo di essere che, come diceva Gianni, deve contraddistinguere il cristiano, ma nel suo modo di vivere ogni giorno, cioè vedendo come il cristiano vive questa dimensione dell'agape, della carità, tu devi capire che quello è un discepolo di Cristo. Ed è interessante vedere come, appunto, San Paolo, in questa prima Corinzi 13, a un certo punto fa una specie di decalogo, cioè elenca 10, non credo che sia un 10 a caso, ma proprio perché è il comandamento nuovo, no? Elenca queste 10 caratteristiche dell'amore. E dice, adesso io ci metto la parola amore perché abbiamo chiarito, no, il significato. L'amore è magnanimo, l'amore è benevolo, l'amore non è invidioso, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia di orgoglio, l'amore non manca di rispetto, l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore non si adira, l'amore non tiene conto del male ricevuto, l'amore non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Ecco, bisognerebbe prenderle una per una queste caratteristiche e farci sopra un esame di coscienza, no? Quante anche utili indicazioni psicologiche per la nostra vita di famiglia, relazionale, quotidiana ci sono in queste connotazioni dell'amore. Viene in mente solo una, no? L'amore non tiene conto del male ricevuto. Se uno va a vedere il testo greco, la parola che qui viene tradotta con questa perifrasi, non tiene conto del male ricevuto, indica piuttosto il rimuginare il male, no? Ricontinuare a ripensare al male. Pensate quante volte qualcuno ci fa uno sgarbo, ci pesta un piede e noi continuiamo a rimuginare questa cosa e con più la pensiamo, con più questo sgarbo diventa grande, ci occupa tutta la testa e ci carica di energie negative e ci rende malevoli verso questa persona. Ecco, la carità, l'amore non tiene conto del male ricevuto, lo dimentica, no? Non sta lì a dargli energia pensandoci. E allora così pensavo che noi facciamo l'esame di coscienza magari sui 10 comandamenti, no? Per cui insomma, non ho nominato in vano il nome di Dio, non ho ucciso, non ho rubato, non ho desiderato, sono abbastanza a posto, no? Ma se provassimo a fare l'esame di coscienza sul decalogo di San Paolo e mi chiedo: ma io sono magnanimo, cioè di animo grande, sono benevolo, non sono invidioso, sono capace di non vantarmi, non gonfiarmi d'orgoglio, sono capace di non mancare di rispetto, di non cercare il mio interesse, di non adirarmi, di non tenere conto del male ricevuto, di non godere dell'ingiustizia anche quando questa colpisce qualcuno che mi dà, che non mi sta simpatico. Ecco, io credo che davvero, come diceva Gianni, questa dimensione deve essere quella che è specifica, che connota la natura del cristiano. Ecco, non dalla croce che ha al collo, ma da come vive questa dimensione noi dobbiamo riconoscere i discepoli di Cristo.
Amore in ogni casa, gioia e pace scorrono, perché Cristo ha vinto il mondo e ci ha dato libertà.
Riprendo un po' quello che già ha detto Marco per concludere questo momento di riflessione. Innanzitutto volevo far notare che l'amore comunque è una grazia che ci viene donata. È l'amore stesso di Dio che entra dentro di noi. Senza questa grazia, come ho già detto prima, è impossibile essere capaci di amare. Quant'anche facessimo un esame di coscienza e pensassimo di essere riusciti ad amare abbastanza, poi magari il minuto dopo cascheremmo come dei somari, magari su qualcosa di piccolo, ma che ci farebbe capire che non abbiamo ancora raggiunto la pienezza dell'amore. Quindi è una grazia che va chiesta, la grazia di sentire l'amore del Signore e la grazia quindi di poterlo donare agli altri. E poi chiaramente, come diceva Marco, dobbiamo essere capaci di donarlo nel concreto, non solo a parole ma nei fatti, e questo lo vediamo bene nelle due letture, sia nella prima che nella seconda. La prima degli Atti, dove si parla di mettere in comune tutto, di non sentire come propria proprietà quello che abbiamo, ma di riuscire a condividerlo con gli altri, soprattutto con quelli che hanno più bisogno. E c'è l'esempio di Giuseppe, che finisce così la prima lettura, no? Padrone di un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli perché ne potessero usufruire anche coloro che ne avevano bisogno. E poi, come diceva prima Marco, c'è la lettera di San Paolo ai Corinzi che ci fa capire bene in che modo deve essere orientata questa carità, questo amore che magari abbiamo nel cuore, no? Come lo dobbiamo vivere nei confronti del Signore e nei confronti dei nostri fratelli. E la cosa bella che dice la lettura di San Paolo è proprio questa, no? Che alla fine quello che resterà sarà l'amore. Il resto, la speranza, il dono delle profezie, cesseranno, ma l'amore rimarrà per sempre, l'amore rimarrà anche nel regno di Dio. Ecco che allora diventa importante cercare di costruire amore già qui, perché è qualcosa che continuerà anche nell'aldilà per sempre. E quindi chiediamo, proprio grazie a queste letture di oggi, la grazia al Signore che ci doni questa capacità di amare, che ci doni, che ci riempia il cuore di questo suo amore, così che noi possiamo poi viverlo concretamente nei confronti suoi, nel restituirglielo e nei confronti dei nostri fratelli. con questo augurio e con questa preghiera vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.